Kenya sulle barricate, Unione Europea, i commissari e i nomi che contano, benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
The EU Council met to decide on a new commission executive.
La percezione che hanno avuto gli italiani e gli europei è quella di un'unione troppo invasiva.
Kenya's president William Ruto has condemned the storming of parliament as a threat to national security and vowed to restore order.
It's not protesters who are treasonous. It's Ruto's acts that are treasonous.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani? I commenti, i vostri, al 349-238-6666, chiamate X, Nessun Luogo 24, vero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E vi ricordo ancora per qualche volta la nostra playlist Nessun Metallare Lontano, la trovate su Spotify, siamo a 4688 mi piace, l'obiettivo di 5000 è davvero a portata di ditino. 16.08 e una trentina di secondi qui a Milano, le 17.08 e 35 secondi a Nairobi, capitale del Kenya, dove ieri la folla inferocita ha assaltato e dato alle fiamme un'ala del Parlamento. La politica, la società, l'economia keniana che ribolle. Notizie di pochi istanti fa, riportarle alla BBC fra gli altri, che il presidente keniano William Ruto ha appena ritirato la controversa proposta di legge sulle tasse, quella che aveva mobilitato la piazza keniana non soltanto nella capitale Nairobi, ne abbiamo dato conto, ci sono stati anche morti, c'è stato l'assalto al Parlamento, ma anche grossi centri come Mombasa per esempio. Staremo a vedere se questo ritiro della controversa legge basterà a placare gli animi. Quest'oggi ci concentreremo sull'importante paese africano e ci concentreremo anche sui nomi che sono scaturiti da una lunga tessitura diplomatica. Sto parlando dei vertici europei naturalmente. Ursula von der Leyen viene riconfermata alla guida, alla presidenza della Commissione. Poi c'è Kaya Kallas, responsabile degli esteri, e poi Antonio Costa, l'ex premier portoghese che diventerà il successore di Charles Michel. Con quali conseguenze anche per la politica europea? Ci concentreremo in particolare sulla nomina di Kaya Kallas che va a succedere a Josep Borrell. Questi sono i temi di quest'oggi. Per voi come sempre c'è il 349-238-6666. Noi sfogliamo i nostri dossier. Ripartono dall'altra tessitura diplomatica, quella in seno ai 32 stati membri della NATO che hanno nominato il primo ministro olandese Mark Rutte come loro prossimo segretario generale. Rutte, 57 anni, assumerà il suo incarico il 1 ottobre andando a sostituire Jens Stoltenberg, che ha ricoperto, lo ricordiamo, la carica di segretario per ben 10 anni. È un grande onore essere nominato segretario della NATO, ha scritto Rutte su X. L'alleanza prosegue, è e rimarrà la pietra angolare della nostra sicurezza collettiva. Guidare questa organizzazione è una responsabilità che non prendo alla leggera, ha detto l'ex premier olandese. Sono grato a tutti gli alleati per aver riposto la loro fiducia in me. E poi, oltre allo scetticismo che è arrivato da parte russa, non cambierà nulla col nuovo segretario generale della NATO, sono arrivate le felicitazioni per esempio di Ursula von der Leyen, ma anche dallo stesso Stoltenberg, che sempre su X ha detto: accolgo con grande favore la scelta degli alleati NATO di Mark Rutte come mio successore. È una settimana particolarmente intensa, questo dal punto di vista elettorale, un po' in giro per il mondo. Faremo degli speciali sulle elezioni iraniane, naturalmente parleremo di elezioni francesi. A proposito di Francia, il primo ministro francese Attal Il presidente dell'Assemblea Nationale Bardella e Emmanuel Bompard, che è rappresentante della coalizione di sinistra, si sono scontrati in un accesissimo dibattito televisivo ieri sera, che ha messo in luce le forti tensioni che esistono nel paese e nella politica francese, in quelle che tra pochi giorni saranno forse le elezioni più polarizzate e polarizzanti. Proprio ieri, nella puntata di Nessun Luogo Lontano, raccontavamo di come, a dispetto della polarizzazione dell'opinione e della politica francese, in realtà il panorama politico è estremamente frammentato e costringerà sicuramente a varie alleanze i vari partiti, lo ha già fatto praticamente, i vari partiti che sono in corsa. Per il momento i sondaggi danno stritolato il partito di centro di Emmanuel Macron. In Georgia i sei principali partiti dell'opposizione hanno stretto un accordo di collaborazione in vista delle elezioni nazionali di ottobre per cercare di rovesciare il partito al governo, sogno georgiano che è stato accusato di aver fatto fallire il tentativo del paese di aderire all'Unione Europea, e poi ricorderete quella controversa legge per limitare le influenze straniere. Tra i firmatari di questo accordo c'è il più grande partito di opposizione, Movimento Nazionale Unito, la formazione liberale Glelo, Ghirchi, il partito libertario, il partito di centrodestra Ali. Nonostante l'alleanza di ampio respiro, alcuni partiti di opposizione, soprattutto filoeuropeisti, tra cui Per la Georgia e i socialisti europei, si sono invece rifiutati di firmare questo accordo dopo settimane di negoziato. Il gruppo si è impegnato, in caso di vittoria, e lo sapremo ad ottobre, a riportare la Georgia sulla strada di una rapida integrazione verso l'Unione Europea. La Russia ha adottato un modello di violazioni sistematiche dei diritti umani in Crimea a cominciare dal 27 febbraio del 2014. Questi comprendono rapimenti, torture, violazioni della libertà religiosa, di espressione, di associazione, ma anche la deportazione di migliaia di detenuti dalla Crimea alla Russia. A stabilirlo è stata la Corte di Strasburgo in una sentenza pronunciata su uno dei ricorsi presentati da Kiev contro Mosca. I togati della CEDU evidenziano di aver sufficienti prove, in particolare rapporti prodotti da istituzioni internazionali ONG e testimonianze, per concludere oltre ogni ragionevole dubbio che il numero e l'interconnessione delle violazioni dimostra l'esistenza di un modello sottostante. Così il pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. A proposito di diritti, il giornalista americano Ivan Gershkovich è arrivato quest'oggi nel tribunale di Ekaterinburg in Russia per l'inizio del suo processo, che si terrà a porte chiuse. Lo ricordiamo, Ivan, firma del Wall Street Journal, 32 anni, era stato arrestato nel marzo del 2023 dai servizi di sicurezza russi, è stato accusato di spionaggio ed è il primo reporter occidentale dai tempi dell'Unione Sovietica a essere arrestato e accusato di spionaggio in Russia. Quest'oggi la firma del Wall Street Journal è apparsa in un box di vetro in un'aula del tribunale regionale di Sverdlovsk con la testa rasata e una camicia scura a quadri. La stampa ha potuto vederlo pochi minuti, quella accreditata, prima che iniziasse il processo, come vi dicevo, a porte chiuse. Gershkovich ha lavorato in passato anche per Agence France-Presse, sempre a Mosca, dal 2020 al 2022, e poi per l'arresto è stato accusato di aver raccolto informazioni sensibili per conto della CIA su uno dei principali produttori di armi del paese. L'ambasciata statunitense in Russia dice che le autorità non hanno fornito alcuna prova a sostegno delle accuse, dovrebbe essere rilasciato immediatamente. Quasi due anni e mezzo dell'invasione russa dell'Ucraina, Mosca ha imposto una serie di restrizioni nei confronti di 81 media europei. Sembra quasi una risposta al 14° pacchetto di sanzioni varato pochi giorni fa dall'Unione Europea. Vladimir Putin ha deciso di limitare l'accesso sul suo territorio a vari organi di informazione, tra cui anche alcuni italiani, come la RAI, la Repubblica, la Stampa e la Sette. A dichiararlo il ministro degli esteri russo e ha spiegato che si tratta di una misura di ritorsione in risposta alla decisione del Consiglio UE del 17 maggio, nella quale si vietava qualsiasi attività di trasmissione a tre media russi, tra cui RIA Novosti. Non tocca soltanto l'Italia questa risposta da parte russa, ma anche media spagnoli, El País, El Mundo, EFE, in Francia, Le Monde, La Croix, AFP e l'emittente radiofonica Radio France. Vi sono anche giornali tedeschi come Der Spiegel, Die Zeit, il Frankfurter Allgemeine Zeitung. Limitazioni anche a pubblicazioni come Politico e EU Observer. Infine, ieri vi anticipavamo la notizia, che sicuramente avrà forti riverberi politici e non soltanto, della Corte Suprema israeliana, che ha stabilito che gli studenti ultraortodossi non sono più esentati dal servizio militare. In Israele il servizio di leva è obbligatorio, dura 32 mesi per gli uomini, 24 per le donne, ma gli ebrei ultraortodossi sono da sempre esentati. Quella legge era stata introdotta nel 1948 da Ben Gurion ed è diventata sempre più una questione divisiva e discussa, soprattutto adesso in tempi di guerra. Perché questa sentenza è importante? Quale potrebbe essere la prossima mossa di Benjamin Netanyahu? Giuseppe Dentice, che guida l'Osservatorio Medio Oriente, dice Esi, sentite.
È importante per due motivi. Uno, da un punto di vista giuridico, che di fatto sulla base del criterio di eguaglianza dei cittadini non è ammissibile il fatto che una componente della popolazione, in questo caso quella religiosa, sia estromessa per motivazione di carattere appunto religioso dall'esercizio del servizio militare, che è obbligatorio in Israele. L'aspetto secondo è il politico, che ovviamente crea maggiori malumori e si lega al fatto che una parte importante della componente del governo Netanyahu, ossia Shas e United Torah Judaism, sono le componenti partitiche religiose, che sono di fatto l'elettorato di base di quella componente che si batteva per l'esenzione dall'esercizio militare. Ora, in passato sappiamo che questi gruppi si sono sempre battuti per chiedere l'esautorazione e hanno minacciato più volte il governo di cadere nella misura in cui non veniva tutto ciò. Oggi la situazione è cambiata, abbiamo una guerra, anzi abbiamo forse più guerre all'orizzonte, e l'aspetto in questo senso di contrapposizione politica rimanda anche a quello identitario che c'è all'interno di Israele, una frattura profonda fra una componente liberale democratica e una religiosa, che vedono non solo una diversa percezione e concezione dello Stato, ma anche una diversa idea di Stato, nella quale poi di fatto questi attori, quelli ovviamente vicini a Shas e United Torah Judaism, contestano, diciamo, l'autorevolezza della, e l'autorità stessa delle istituzioni statali, così come della stessa sentenza. Quindi per Netanyahu oggi si apre un momento di forte dibattito che non può essere appianato nuovamente con delle leggi ad interim che rimandano il problema al futuro, ma dovranno essere affrontate, e da questo punto di vista anche la stessa Corte Suprema non ammette nuovi rinvii, perché la situazione è straordinaria. Perciò Netanyahu dovrà trovare ancora una volta il bando della matassa e soprattutto trovare una soluzione concreta a un problema che è molto più profondo di quel che non sembra.
L'analisi di Giuseppe Dentice, capo desk Medio Oriente e Nord Africa del Centro Sud Internazionale, con la sua voce. Chiudiamo i nostri dossier internazionali, apriamo la nostra prima pagina, che è tutta incentrata sulle nomine ai vertici europei.
Praticamente tutte le forze politiche in questi mesi hanno sostenuto la necessità di un cambiamento nelle politiche europee. Nessuno, neanche tra i partiti presenti in quest'Aula, si è presentato agli elettori dicendo che l'Europa andasse bene così, che non c'era nulla che andasse cambiato e che sarebbe stato sufficiente sostanzialmente mantenere lo status quo. Tutti hanno concordato su un punto: l'Europa deve intraprendere una direzione diversa rispetto a quella percorsa finora. Questo posizionamento è frutto di una consapevolezza che è poi stata confermata con il voto dai cittadini.
Così perentoriamente la nostra premier Giorgia Meloni, poche ore fa, parlando di quelle che sono, come si è sciolto il Totonomi, così è stato ribattezzato con un gergo giornalistico, il Totonomi che va a che fare soprattutto con i tre nomi più pesanti della leadership europea. I tre principali gruppi del Parlamento, popolari, socialisti e liberali, hanno trovato, dopo giorni di diplomazia e di discussione, un accordo sulle nomine per i vertici. Ursula von der Leyen diventerà capo della Commissione europea, il portoghese Antonio Costa a capo del Consiglio europeo, l'estone Kaja Kallas a capo della politica estera del blocco. Dovrebbero, perché domani vi sarà il timbro con la ceralacca, per così dire, perché i capi di Stato e di Governo al Consiglio europeo di domani di Bruxelles, lo seguiremo con dovizia di particolari, dovranno confermare questo che è l'esito delle lunghe trattative. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI. Antonio, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Grazie, ciao a voi.
Allora, un primo commento sui nomi. Verrebbe da dire nessuna sorpresa su Ursula von der Leyen, perché mi sembra che l'accordo fosse nell'aria da parecchio tempo. Forse la nomina più controversa, tra virgolette, potrebbe essere quella di Kaya Kallas, soprattutto in vista di un proseguo del conflitto tra Russia e Ucraina e le tensioni tra Unione Europea e Russia.
Ma se devo dirti la verità, non mi sorprende, doveva andare ai liberali, lei dell'Est Europa è un nome di peso all'Est Europa, doveva essere dato, quindi alla fine diciamo mette insieme vari pezzetti del puzzle europeo, quindi in realtà neanche questo mi sembra una grandissima sorpresa.
Antonio Villafranca, un commento invece su Ursula von der Leyen che riesce a riconfermarsi. Non è particolarmente elegante fare i bilanci del primo mandato, però forse qualcosa possiamo dirlo. Sarà un'Unione Europea che continuerà sul solco della continuità. Leggevo una serie di analisi questa mattina che sottolineavano soprattutto il fatto che Ursula von der Leyen si è trovata in un momento di tempesta alla guida della Commissione e quindi forse aver retto il timone in questo modo per questi anni le ha garantito sostanzialmente il salvagente e poi il timone di nuovo.
Beh, a lei sono arrivati addosso due macigni, prima quello del Covid e obiettivamente con l'acquisto congiunto dei vaccini l'Unione Europea ha fatto bene, tanto più che non era una competenza dell'Unione Europea, quindi una decisione che è stata presa dal Consiglio e poi implementata anche dalla Commissione e dalle sue agenzie, quindi questo sicuramente è fatto bene, così come il lavoro fatto ad esempio sul debito comune che era per nulla scontato, quindi qualche freccia al suo arco ce l'ha, però sarei cauto nel dire che sarà sicuramente lei la nuova Presidente della Commissione Europea, nel senso che è probabile che il Consiglio Europeo che si tiene appunto da domani, nei prossimi giorni, darà il suo beneplacito, ma poi c'è il passaggio al Parlamento dove la maggioranza ci sarebbe, però noi sappiamo che il 10-20% circa dei deputati poi sono franchi tiratori e quindi potrebbe non esserci, da qui la necessità magari di raccogliere anche i voti di altri.
Antonio Villafranca aggiunge un po' di punti di domanda su quello che potrebbe essere, doveva essere una certezza, ma staremo naturalmente a vedere. Ci sono tanti messaggi al 349-238-6666. Alcuni ascoltatori denunciano, Antonio, uno scollamento tra il voto... alcuni ascoltatori denunciano lo scollamento tra il voto europeo e i nomi che sarebbero stati partoriti dai vari accordi. Dobbiamo ricordare che quella maggioranza lì non è stata così toccata dal voto europeo, no Antonio?
Ma la maggioranza europea dici?
Sì.
La maggioranza è rimasta la stessa, questo non vuol dire però che le priorità resteranno le stesse. E facciamo un esempio molto chiaro, la scorsa volta la von der Leyen è stata eletta proprio a causa dei franchi tiratori perché i Verdi che avevano vinto le scorse elezioni, sto parlando appunto del mandato precedente, i Verdi ma anche il Movimento 5 Stelle in Italia avevano appoggiato la von der Leyen, cosa che aveva spinto ulteriormente la von der Leyen nel perseguire la linea ambientale. Adesso credo che ci possa essere un cambio di rotta, anche se i partiti della maggioranza resteranno gli stessi. Il vento di destra l'hanno avvertito soprattutto i popolari. All'interno dei popolari, ad esempio, ci sono i cristiano-democratici tedeschi che hanno il terrore di continuare ad essere scavalcati a destra da Alternative für Deutschland, dall'estrema destra, e si stanno orientando appunto verso politiche, diciamo più moderate che riguarda la transizione ambientale.
Io ringrazio come sempre tantissimo Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI, nostra bussola quando dobbiamo spesso parlare anche di questioni europee. Antonio, buona giornata, buon lavoro, grazie, alla prossima.
Grazie a voi, grazie a voi.
Prossimo andremo in Kenya, a Nairobi, per darvi conto di quello che sta accadendo. Sono proteste e violenze straordinarie e storiche, lo dico in maniera molto, molto asettica perché, sapete, il Kenya a dispetto delle ultimissime violenze, credo risalenti al 2006 post elettorali, alla minaccia jihadista che proviene dalla Somalia, al Shabab, soprattutto con la presidenza Ruto aveva avuto un periodo relativamente lungo anche di stabilità e di calma. Eppure quella possibile introduzione di una legge finanziaria che imporrebbe, dobbiamo usare il condizionale perché l'ha ritirata, notizia breaking di pochi minuti fa, tasse molto molto alte anche su beni di larghissimo consumo, dall'olio per cucina al pane, assorbenti igienici, manifattura, piccoli prodotti per l'infanzia, per i bambini, tasse sulle autovetture, insomma un pacchetto fiscale che avrebbe colpito in maniera molto molto massiccia la maggior parte della popolazione keniana, ha causato una serie di proteste che purtroppo hanno, dovremmo aggiornare peraltro anche il bilancio delle vittime, hanno portato a queste proteste molto molto forti. Staremo a vedere se pericolo scampato per la presidenza Ruto una volta ritirata la proposta di legge, peraltro ricordo anche che c'è un buco di bilancio gigantesco nei conti keniani, quindi forse rischio scampato neanche tanto. E dicevo, tra pochissimo torneremo a parlare di Kenya, prima una piccola pausa, andiamo a sentire come se la cavano a proposito di economia i mercati, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
It's in the public domain that the police officer...
È di dominio pubblico che la polizia abbia utilizzato il gas lacrimogeno. Ci dispiace molto, ma non è colpa dei manifestanti. Inoltre, un agente di polizia è stato ucciso ieri e siamo molto dispiaciuti che le proteste abbiano portato a questo. Fino a ieri a Nairobi non c'erano stati casi di questo tipo. Il poliziotto che è morto è stato colpito per errore da un collega. Non è stata colpa di chi protestava. Quindi sfatiamo la narrazione per cui queste proteste sono pericolose. Non lo sono. E non ci sono evidenze per cui si possa dire che i manifestanti se la prendono con gli esercizi commerciali. Infatti sono stati proprio i negozianti, di loro iniziativa, a fornire l'acqua gratuitamente e a fornire riparo a chi protestava quando è stato usato il gas lacrimogeno.
Il Kenya sulle barricate, uno dei paesi principali dell'Africa dell'Est, una delle economie principali, per anni è cresciuta con tassi piuttosto buoni, dal 4 al 6%, poi dopo il Covid non c'è stato il tanto atteso rimbalzo, un debito pubblico crescente, un'inflazione preoccupante. L'ultima linea di William Ruto, del presidente, con l'introduzione di una possibile legge che avrebbe innalzato e di parecchio la tassazione su beni di primaria necessità, ha fatto ripiombare il paese nel caos. Un paese peraltro che negli ultimi anni aveva goduto di una certa tranquillità, fatta eccezione, mi facevo riferimento poc'anzi, alla minaccia soprattutto jihadista e terroristica che arriva dalla Somalia, delle Al-Shabaab, ma lì parliamo della zona nord, di alcune zone di confine. Un paese che vive di agricoltura, di export, ma soprattutto e anche di turismo. Paese verso il quale sta viaggiando Alberto Magnani, firma del Sole 24 Ore, che abbiamo raggiunto proprio mentre era in volo sostanzialmente. Partiamo dalle ragioni di questa protesta. Solamente, tra virgolette, naturalmente, ragioni economiche, cioè questa nuova tassazione, o c'è un disagio più profondo? Alberto Magnani, Sole 24 Ore, sentite.
Il punto di rottura delle proteste è arrivato a seguito di una serie di manifestazioni che si erano svolte in maniera sempre pacifica a Nairobi, manifestazioni dovute prevalentemente non soltanto alla questione fiscale, che pure è l'elemento scatenante, ma anche a una più generale insoddisfazione di determinati blocchi elettorali, in particolare il blocco degli elettori più giovani, verso l'attuale leadership del paese. Tanto è vero che la manifestazione del 25 giugno, quella sfociata nelle violenze che abbiamo testimoniato, nasceva come un total shutdown, vale a dire una sorta di paralisi, uno sciopero completo dei lavoratori kenyoti insoddisfatti da la gestione del paese e appunto da quest'ultima prospettiva di un rialzo delle tasse avvertita come iniqua nei confronti dei lavoratori stessi e in particolare delle nuove generazioni, perché va precisato che questa è una protesta, è un movimento che sembra essere associato e che anzi è associato proprio in maniera esplicita alla cosiddetta Generation Z, la generazione Z, quindi quella dei giovanissimi che in un paese come il Kenya stanno diventando un blocco blocco elettorale e un blocco politico via via sempre più decisivo.
C'è una forte questione demografica in queste proteste. Alberto Magnani, firma del Sole 24 Ore, ci ricorda quanto il continente africano sia giovane. Da qui al 2050 alcuni paesi svetteranno per popolazione, penso alla Nigeria, diventerà il terzo paese più popoloso al mondo, ma per età media entro il 2050 ci sarà il più grande bacino di giovane forza lavoro del mondo, mentre ai noi, per esempio, il vecchio continente diventerà anche un continente vecchio, perché l'Europa si avvia a avere una fortissima componente di over 80, e questo già nei prossimi anni. Quindi giovani agguerriti in piazza, delusi da una politica probabilmente per loro vecchia e soprattutto alcune mosse elettorali finanziarie di tassazione che non sono state affatto gradite. Purtroppo in queste violenze almeno 22 keniani uccisi giusto nella serata di ieri, a riferirlo sono fonti locali di ONG nei sobborghi della capitale Nairobi. Nel frattempo il governo del presidente William Ruto ha ritirato quella controversa proposta di legge, e allo stesso tempo un Ruto che era ritenuto, il suo governo quantomeno, lo dicevo, uno dei più stabili di tutta l'Africa, eppure la repressione c'è stata. Ancora Alberto Magnani.
Ruto è salito al potere nel 2022 con un'agenda decisamente ambiziosa, incardinata sulla trasformazione economica del Kenya e su una garanzia anche di stabilità del paese, dovuta in maniera non marginale anche alla sua leadership e alla sua vena più carismatica o populistica, a seconda di come la si vuole interpretare. Sicuramente la gestione di questi giorni delle proteste ha invece fatto emergere una sostanziale fragilità, o comunque sia un approccio repressivo che sicuramente non deporrà in suo favore. L'aspetto forse più dirimente è che il presidente ha scelto di schierare quasi immediatamente l'esercito contro i manifestanti, e quindi ha accelerato su un crescendo di tensioni che era già abbastanza evidente, visto che, torniamo a ribadirlo, le manifestazioni si erano già svolte per diversi giorni in precedenza e non erano mai degenerate negli scontri, nelle violenze che invece poi abbiamo visto. In aggiunta, un ulteriore elemento di fragilità è forse emerso poi dal tentativo anche abbastanza maldestro della maggioranza di governo di eliminare alcune delle tasse ritenute più ingenerose e più inique, come ad esempio quelle sul pane, sui mezzi privati e sui servizi di trasferimento del denaro online, che in un paese come il Kenya è un servizio decisamente vitale. Quindi sostanzialmente c'è questo doppio elemento: il ricorso alla forza, che manifesta una certa fragilità, o comunque sia derive che non sono sicuramente apprezzabili nel suo governo, e poi dall'altro questi tentativi anche un po' appunto raffazzonati di venire poi incontro alle richieste della popolazione, quindi anche qua un approccio che non manifesta una particolare solidità a livello governativo. Detto questo, gli investitori fin qua hanno sempre mostrato di apprezzare Ruto, perché comunque la sua politica economica veniva ritenuta favorevole a un irrobustimento del Kenya e soprattutto al prosieguo, alla continuazione di quel programma di fondamentalmente di prestiti concordati con il Fondo Monetario Internazionale, che poi è anche il motivo scatenante, il motivo essenziale per il tentativo di rialzo delle tasse poi contrastato da queste manifestazioni.
Questo è il ricco di chiaroscuri ritratto dell'importante paese dell'East Africa che ci consegna Alberto Magnani, firma del Sole 24 Ore, che è proprio specializzato sul continente africano. Parlava di risposta di forza muscolare con lo schieramento immediato dell'esercito per controllare, gestire e poi eventualmente reprimere le proteste di piazza. Ebbene, le agenzie ci consegnano una notizia che è abbastanza importante, perché la Corte Suprema Keniana ha ordinato al governo di fermare il dispiegamento dei soldati in varie parti del paese, come stabilito dal Parlamento dopo l'annuncio del ministro della Difesa. Dopo, insomma, gli incidenti che vi sono stati ieri, con decine di morti, bilancio tutto ancora in divenire, c'è quasi una spaccatura istituzionale, per cui c'è stata una decisione governativa contestata dal Parlamento, al quale la Corte Suprema dà ragione, e staremo a vedere in quanto tempo e se eventualmente l'esercito verrà ritirato nelle caserme, e sarà compito della polizia eventualmente gestire l'ordine pubblico. Proprio sull'esercito e sull'impatto del governo su questa risposta così muscolare da parte delle autorità di Nairobi alla piazza, ancora Alberto Magnani, Sole 24 Ore.
In questo esatto momento sembra complicato che Ruto possa ripristinare o anche solo salvaguardare le sue immagini, proprio in ragione di quelle violenze che hanno di fatto manifestato, fatto emergere tutte le inclinazioni più autoritarie o se non altro meno liberali, diciamo così, della sua leadership e in senso più ampio anche del Kenya. Quindi il rischio più tangibile è che anche i vari appelli che si stanno moltiplicando su scala internazionale per un dialogo e per una de-escalation finiscano per isolarlo e quindi magari per orientarlo verso un approccio più ostile, più isolazionista, per così dire, verso l'esterno. Al tempo stesso Ruto può avere la chance in questa fase di tentare un passo indietro e di mostrarsi aperto al dialogo, ma la domanda che si può, che aleggia e che comunque è naturale porsi in questo momento è in che misura il movimento della generazione Z, Generation Z, che abbiamo visto prima, sia pronta e sia disponibile ad accettare questa apertura, perché da un lato l'approccio stesso alla riforma era radicale, cioè la generazione Z e l'opposizione non vuole emendamenti alla riforma sulle tasse, non vuole emendamenti alle nuove tasse, vuole un ritiro in blocco del rialzo della pressione fiscale e di queste imposte ritenute inique. E dall'altro, se già prima si erano comunque alimentati dei risentimenti e una insofferenza di base, di massima, verso la leadership kenyota, in questo momento, dopo le violenze, è chiaro che queste tensioni si stanno acuendo. Quindi Ruto adesso ha, per rimanere proprio nell'agenda politica, un paio di settimane per firmare, ratificare il testo, oppure per rimandarlo al Parlamento per ulteriore valutazione, e in questi 14 giorni, se non in un lasso di tempo anche più ridotto, si potrà comprendere meglio dove sta andando Nairobi.
Di sicuro Nairobi, ed è notizia degli ultimi minuti, Alberto ci ha parlato appena prima di montare sull'aereo che lo sta dirigendo verso Nairobi, si è ritirata appunto questa controversa proposta di legge. Nel frattempo si fanno sentire anche gli Stati Uniti, che sono in stretto contatto con il governo di Nairobi, al quale hanno chiesto il rispetto dei diritti umani nella risposta della polizia e delle forze dell'esercito alla manifestazione. A dirlo è il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale americano John Kirby. In un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti, Kirby ha ribadito la forte preoccupazione di Washington per la situazione in Kenya e l'appello alla calma. Tra pochissimo approfondiremo meglio il Kenya, inteso come paese naturalmente, la sua importanza strategica, la sua economia. Prima però lasciamo le strade di Nairobi, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
I want to talk to the military personnel, I want to talk to the police.
E voglio infine rivolgermi a chi si è occupato della sicurezza, ai militari e alla polizia. Le persone che stanno manifestando sono i vostri fratelli e sorelle, e sapete che lo stanno facendo per cose genuine. Non fatevi usare per ucciderli. Se dovete proteggere la proprietà del governo, va bene, ma non usate le armi. Ieri i poliziotti hanno sparato contro la folla e uno di questi a un certo punto si è reso conto di aver sparato contro suo fratello. Quindi dico a voi, lavorate per i cittadini del Kenya. Per favore non fatevi usare per ragioni politiche e non commettete crimini atroci contro chi finanzia i vostri stipendi.
And then you actually go on and commit very atrocious crimes against the very people who pay your salaries.
Queste le voci della piazza keniana, una piazza che in maniera forse sorprendente si è fatta sentire, un paese che a dispetto di alcune sfide, tra cui anche quella terroristica imposta dal movimento Al-Shabaab della vicina Somalia, aveva vissuto per alcuni anni un periodo di relativa calma, di relativa tranquillità, una stabilità di governo, una crescita economica, un'economia, lo dicevo, incentrata soprattutto sull'agricoltura. C'è, come in tanti paesi africani, la grossissima difficoltà di impiantare una manifattura degna di questo nome, di scalare certe imprese, certe start-up che pure esistono. Un continente, un paese molto molto giovane, e parte di quella gioventù è scesa proprio in piazza. Ma che tipo di paese è il Kenya del presidente Ruto? Federico Battera è professore associato di storia e istituzioni dell'Africa e politica comparata. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Professore, che paese è? Ci aiuti a, come dire, a compilare una fotografia del Kenya?
Sì. Allora, innanzitutto, beh, l'avete descritto abbastanza bene dal punto di vista economico. Se è vero che è un paese che anche grazie a una relativa stabilità politica negli ultimi anni ha attirato un notevole flusso di investimenti, rimane però, come tutte le economie africane, un'economia emergente con degli imponenti tassi di sviluppo demografico che naturalmente impattano anche sulle, diciamo, capacità di ricezione poi di quella che è la domanda di lavoro. È un paese così a scanso d'equivoci, i cui governi sono governi eletti, sì. Lo rende differente da altri regimi che invece sono caratterizzati dall'impiego massiccio di forme di coercizione, diverso dai regimi autoritari che riscontriamo sul continente. Tuttavia, questo è un paese che vede al potere sostanzialmente anche attraverso elezioni con standard democratici, almeno rispetto agli standard che ritroviamo in Africa, abbastanza buoni. Vede sempre grosso modo la stessa coalizione al potere e sempre gli stessi, diciamo, oppositori. E questo ha determinato anche una caduta negli ultimi due cicli elettorali, una caduta dei tassi di partecipazione elettorale. Non dimentichiamo che pure rimangono sopra il 60%, sì, come dato nazionale, che non è un cattivo dato.
No.
Considerando però che ogni 5 anni, quando si tengono le elezioni generali, si affacciano milioni di nuovi o centinaia di migliaia di nuovi elettori giovani e giovanissimi, il fatto che ci sia stato comunque una caduta del tasso di partecipazione elettorale negli ultimi 5-10 anni significa che, diciamo, i più giovani stentano a recarsi alle urne, e proprio questi sono quelli che hanno partecipato in massa alle manifestazioni di questi giorni. Quindi c'è una sorta di, anche in questo caso, di cortocircuito, sì, no? Tra quello che offre la politica e la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini più giovani, che sono innanzitutto quello di un lavoro dignitoso.
È quasi uno scollamento quello che ci descrive il professor Federico Battera, Università di Trieste, insegna, sì, storia e istituzioni dell'Africa, politica comparata. Professore, peraltro, parlando di scollamento o di, diciamo, iato, divario tra aspirazione e realtà, suonava particolarmente paradossale che il giorno in cui il Parlamento keniano di Nairobi andava a fuoco, il primo contingente a guida keniana arrivava ad Haiti. Forza internazionale di pace, compito improbo, veramente arduo, perché lì stiamo parlando di guerra vera e propria, con gang criminali riunite sotto un consesso che è armato fino ai denti e che è antagonista rispetto al potere statale. Non è strana questa aspirazione quasi internazionale? Penso anche alle varie missioni dei soldati keniani in giro per l'Africa, con poi quella che apparentemente sembra una fragilità anche istituzionale del paese stesso.
Sì, allora la fragilità c'è tutta, anche se meno, diciamo, importante che altri paesi africani. Vi è però l'esigenza, ed è una fragilità anche che colpisce l'area dove si trova il Kenya, quindi il Corno d'Africa e l'Africa orientale, e proprio in quest'area gli attori internazionali più importanti, penso soprattutto agli Stati Uniti, perché la missione ad Haiti è una missione sollecitata soprattutto, sì, da quella parte lì, cercano in qualche modo degli attori che possano fungere come fattori di stabilità nell'area. E il Kenya rientra, peraltro recentissimamente il presidente Ruto ha fatto 3 giorni negli Stati Uniti, quindi gli Stati Uniti cercano con ansia dei punti di riferimento. Il Kenya sembrava in qualche modo offrire questa opportunità, perché insomma anche il suo record elettorale non è affatto negativo, anche se c'è un precedente di violenza elettorale nel 2007 abbastanza importante. Sì. Però quantomeno nell'area è il paese che manifesta una certa stabilità. Secondo me, al di là delle manifestazioni di oggi, la stabilità non verrà completamente messa a repentaglio anche con le proteste a cui assistiamo, ma per quello staremo a vedere. È vero che il Kenya ha acquisito, insieme ad altri paesi, a pochi altri paesi africani, una certa credito a livello internazionale, e questo gli consente in qualche modo di assumere un rilievo, una posizione internazionale, ma certamente queste manifestazioni non giovano, certo, alla presidenza.
Io ringrazio intanto il professor Federico Battera, Università di Trieste, storia istituzioni dell'Africa. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, professore, grazie mille.
Grazie a voi.
Peraltro aggiungo che c'è sempre, facevo riferimento all'inizio di questo nostro viaggio, la minaccia somala, perché la profonda instabilità e fragilità della Somalia, lo sapete, c'è un governo molto fragile che viene preso a picconate dalle formazioni islamiste delle Al-Shabaab, e questo da parecchio tempo. Al-Shabaab che nascono nel 2006 dalle ceneri delle corti islamiche, a un certo punto riescono ad avere praticamente il controllo su quasi tutta la Somalia e buona parte di Mogadiscio, che era la cui area governativa fu ristretta a pochissime zone. Poi ci fu un intervento dei Caschi Verdi dell'Unione Africana, ci furono una serie di interventi, un governo forse un pochino più forte, una maggiore assertività, complice anche l'addestramento delle forze somale, ma questo non ha impedito, complice anche i confini tra Kenya e Somalia, che sono particolarmente porosi, a una serie di incursioni, alcune anche particolarmente letali. Sto pensando a Nairobi qualche anno fa, in un centro commerciale, di attentatori che provenivano proprio dalla Somalia. Da ciò l'importanza dell'intera area per la stabilità appunto dell'intera Africa orientale. Ci sarebbero un po' di messaggi al 349-238-6666. C'è chi ride gli Stati Uniti che chiedono al Kenya il rispetto dei diritti umani, qualcuno ci chiede notizie dell'uscita del Madagascar dall'OMS, cercheremo informazioni, mi coglie impreparato in questo esatto istante, gentile ascoltatore. E poi ancora su invece le nomine europee, ma ci torneremo domani, perché domani sarà una puntata quasi tutta dedicata a vedere se vi saranno terremoti, colpi di scena sul nome soprattutto di Ursula von der Leyen. Detto ciò, il tempo è scaduto, ma mi piglio gli ultimi secondi, quelli necessari per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gian Paolo.